Invochiamo, come facciamo nelle orazioni in questi giorni, lo spirito di adozione, lo spirito di Dio che ci è stato partecipato mediante Gesù.
Dal libro dell'Apocalisse, capitolo 18, versetti 1-8. Dopo questo vidi un altro angelo discendere dal cielo con grande potere e la terra fu illuminata dal suo splendore. Gridò a gran voce: è caduta Babilonia la grande ed è diventata covo di demoni, rifugio di ogni spirito impuro, rifugio di ogni uccello impuro e rifugio di ogni bestia impura e orrenda. Perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino della sua sfrenata prostituzione. I re della terra si sono prostituiti con essa e i mercanti della terra si sono arricchiti del suo lusso sfrenato. E udì un'altra voce dal cielo: uscite, popolo mio, da essa, per non associarvi ai suoi peccati e non ricevere parte dei suoi flagelli. Perché i suoi peccati si sono accumulati fino al cielo e Dio si è ricordato delle sue iniquità. Ripagatela con la sua stessa moneta, retribuitela con il doppio dei suoi misfatti, versatele doppia misura nella coppa in cui beveva. Quanto ha speso per la sua gloria e il suo lusso, tanto restituitele in tormento e afflizione. Poiché diceva in cuor suo: seggo come regina, vedova non sono e lutto non vedrò. Per questo in un giorno verranno i suoi flagelli, morte, lutto e fame. Sarà bruciata dal fuoco, perché potente Signore è Dio che l'ha condannata. Parola di Dio.
Ecco, siamo nella descrizione, o se vogliamo nell'analisi molto dettagliata, molto più dettagliata rispetto a brani precedenti simili, come al capitolo 14 nella seconda parte, del giudizio definitivo di Dio su Babilonia. Il brano che abbiamo qui davanti oggi, capitolo 18, è un annuncio di vittoria e di liberazione.
A me faceva impressione il parallelo, diciamo così, con il Vangelo, la cacciata dal Tempio dei venditori, perché il movimento è simmetrico, è opposto in un certo senso, perché vengono cacciati fuori i venditori e c'è una purificazione del Tempio, c'è un'affermazione sul Tempio come la casa del Padre mio, quindi non può diventare mercato quella che è la casa del Padre. E invece questa descrizione sembrerebbe appunto il rovescio, perché qua c'è un luogo che si è depravato e sostanzialmente si condanna a essere un carico di macerie, riceve la sua condanna, la punizione, e al popolo viene detto: uscite. Bisogna staccarsi, bisogna abbandonare, bisogna dissociarsi da tutto questo complesso che è Babilonia. Così mi sembrava appunto un elemento molto diverso. Questa Babilonia non è una realtà redimibile, è una realtà che nella sua dinamica è arrivata al termine. E poi mi colpiva che quando si dice di lei, è bellissimo, secondo me sono veramente questi capitoli, i versetti di oggi, i prossimi, sono evocativi in modo fortissimo, però e raccolgono tante citazioni, tanti pezzi dell'Antico Testamento, però quando si descrive, dico solo una cosa, al versetto 3 ad esempio si descrive il rapporto tra le genti e questa entità di Babilonia, si parla di prostituzione e di mercanteggiamento, cioè c'è un'idolatria che viene descritta con questi termini appunto della prostituzione, della svendita sessuale e il lusso, come delle grandi dinamiche di depravazione. E sotto appunto mi sembra che ci sia sempre il punto sia sempre l'idolatria, ma anche questa insistenza sul lusso sarà ancora poi dopo più forte, perché c'è tutto l'elenco sia delle merci sia delle persone. Ecco, descrivono Babilonia appunto come un grande centro di mercanteggiamento di tutto.
A me è sembrato quel versetto 3 molto, molto moderno, molto applicabile anche oggi, perché non viene contestato il fatto che ci siano i governanti, che ci siano i mercanti in sé, ma è che questi si sono prostituiti, i re e i mercanti. Quindi è come dire che il potere politico, il potere economico sono davvero in preda al demonio, ecco, sono sicuri di sé, diventano sicuri di sé. E allora questa cosa mi è sembrata davvero molto, molto applicabile anche ai giorni nostri. E poi così mi ha colpito questo versarle doppia misura che si ritrova in Geremia 16, dice: ripagherò due volte la loro iniquità, al versetto 18, ripagherò due volte la loro iniquità e il loro peccato, perché hanno profanato la mia terra con le carogne dei loro idoli e con i loro abomini hanno riempito la mia eredità. E questa, in conclusione, c'è questa idolatria che porta, è di se stessi, dice: siedo come regina, vedova non sono. È questa sicurezza di dominare, questa sicurezza di essere a capo di tutto, e a lei non può succedere nulla di grave, nulla, né morte, né lutto, né fame, invece succederà proprio tutto questo.
Il versetto 5 dice: perché i suoi peccati si sono accumulati fino al cielo. Mi ricordava qualche brano delle cronache che abbiamo finito di leggere qualche tempo fa, in cui c'erano sempre queste alture che andavano fino al cielo. Ecco, questi peccati si sono accumulati come quelle alture. Mi sembrava una cosa simile.
Leggo un parallelo che ho trovato nel commento che seguo e che mi proprio desidero farvelo leggere, non tanto perché illumini il brano di oggi, ma perché mi pare sia illuminato dal brano di oggi, ed è Marco 13, 14, 15. Quando vedrete l'abominio della devastazione presente là dove non è lecito, chi legge comprenda, allora quelli che si trovano nella Giudea fuggano sui monti, chi si trova nella terrazza non scende, non entri a prendere qualcosa nella sua casa, chi si trova nei campi non torna indietro a prendersi il mantello. Ecco, il parallelo sta appunto con queste uscite da esse, cioè non si torna indietro perché ci si deve allontanare da questo grande e irredimibile peccato, come ha detto Paolo prima.
Sì, la prima impressione di questo e di questa esortazione che fa questa voce dal cielo è appunto quella di uscire. Giovanni all'inizio diceva che era una vittoria e una conquista, la vittoria la si ottiene appunto uscendo. Naturalmente ci sono tutte le stesse parole che ha profetizzato Isaia, Geremia, ecco, quindi sottrarsi a questa corruzione. Ma io ho letto questi capitoli 18, 19 e 20 prima di squarciarsi il cielo e vedere la Gerusalemme celeste a proposito di questi flagelli, di queste punizioni, di questi castighi che finora abbiamo visto erano indirizzati alla conversione dell'uomo, che poi non ha portato a compimento questa finalità. Qui c'è una distruzione totale, dice addirittura un giorno, poi più avanti dirà in un'ora, ecco, quindi in questo giorno, ecco, mi sembrava così che interviene per distruggere definitivamente il male. E qui c'è una sequenza, c'è in un solo giorno Babilonia è ridotta a una rovina. Capitolo 19, le due bestie gettate nello stagno. Capitolo 20, Satana e poi la morte come ultimo nemico. Mi sembrava così che questa, cioè quel male è impossibile, non è nella natura, cioè il male e Dio non si possono conciliare, per cui qui non ho visto proprio la distruzione, che non c'è altra via di cancellare il male, di cancellare le potenze nemiche e l'ultima, la morte, con una grande distruzione, ecco, perché le due cose non sono conciliabili, Dio non può resistere. Poi, così, per assonanza, il Salmo 136 dice, c'è una beatitudine, dice, figlia di Babilonia, devastatrice, beato chi ti renderà quanto hai fatto. Ecco, quindi, sono cose che devono portare alla distruzione il male. Dio opera così, altrimenti...
Io rimango molto colpito dal versetto in fondo, cioè verso 24, quando lui dice: ma lui, Gesù, non si fidava di loro, e nel finale dice: conosceva quello che c'è nell'uomo. Cioè, rimango molto basito, cioè, da questa sua diffidenza, e allo stesso tempo mi colpisce, cioè, la profondità come lui riesce a guardare dentro al nostro cuore, cioè che riesce all'interno a vedere il buono che abbiamo dentro, ma anche il male che c'è dentro di noi. Cioè, infatti è proprio questo, proprio pezzettino finale che mi tocca in modo particolare. Dice: conosceva quello, cioè quello che c'è nell'uomo, cioè riesce, forse per intercessione dello Spirito Santo, a vedere forse anche il positivo e il negativo.
Ma avete, mi pare, già osservato l'inizio, e il giudizio, c'è la distinzione fra Babilonia e Pandata Esni, che è il versetto 3, tutti i gentili, tutte le genti. E Babilonia in realtà si incarna in tutte le genti, però, come vediamo anche per Gerusalemme avviene la stessa cosa, che Babilonia non sono le genti, ma è colei che ha ubriacato le genti con le sue prostituzioni. E questo è molto importante, no? Questo è un giudizio su Babilonia, non è la distruzione di Babilonia, non è la distruzione delle genti, perché questo conferma che tutta questa parte riguarda le genti, riguarda cioè il recupero di tutte le genti che per definizione sono idolatre e sono, e qui è messo in rilievo la schiavitù e l'idolatria del potere, e il recupero delle genti attraverso il fallimento, la distruzione di colei che le seduce, cioè Babilonia. Nella lettura che stiamo facendo, almeno che io cerco di seguire, questo è un annuncio di fede. Babilonia ancora prospera, è un annuncio di fede. È caduta Babilonia? Non è ancora caduta, cadrà. È un atto, è un annuncio che chiede la fede, che cioè Dio farà così. E quindi è un incoraggiamento per coloro che sono chiamati a collaborare, e qui è indicato in particolare l'uscita, l'esodo, ecco, l'uscita da Babilonia, è un incoraggiamento a perseverare. E io almeno cerco di leggerlo così, mi sembra che sia più vero questo. Cioè che qui si tratta del futuro, del giudizio futuro di Dio. Il fatto di annunciarlo come è avvenuto è sempre un richiamo alla fede. E noi facciamo questo, perché nella liturgia Israele fa questo, e anche la Chiesa fa questo. E in questo c'è molta coincidenza. Cioè è nella liturgia che annuncia questo, è caduta Babilonia. In realtà nella storia non è così. Ed è un atto di fede nel giudizio di Dio. E in un certo senso, si compie questo giudizio quando questo si legge nella liturgia. Quando lo si dice nella liturgia, questo giudizio si compie, per così dire, in anticipo. Insomma, io sento che questi comandi, uscite, e anche l'altro che c'è, al versetto 6, vendicatevi, perché c'è la vendetta qui, il doppio, bisogna dare il doppio, chiaramente la vendetta è molto importante, bisogna uscire, cioè questo vuol dire preservarsi dalla prostituzione e bisogna vendicarsi, questa vendetta avviene nella liturgia. Tutte le volte che noi leggiamo questo, quando diciamo è caduta Babilonia, o diciamo Dio ha giudicato il mondo mediante la croce di Gesù, diciamo una vendetta, e la realizziamo sul piano liturgico. Mi sembra che sia così, io li sento così questi, è la distruzione dell'orgoglio, è la distruzione del potere, di ciò che seduce tutti gli uomini e che poi storicamente si incarna in tanti modi. Non coincide però, io penso questo, non coincide con i singoli imperi politici, e tuttavia c'è un rapporto tra Babilonia e i vari imperi, diciamo, i vari poteri, perché ogni potere può sempre, ogni responsabilità può sempre avere un rapporto con questo. Cioè, questo sarebbe da riflettere, su questo bisognerebbe riflettere, su questa distinzione e anche su questo rapporto. E poi l'ultima. Tutto avviene qui nell'annuncio, questo è un annuncio dell'angelo, un grido, ecco, della voce forte dell'angelo, perché il Signore Dio che l'ha giudicata è potente, l'ultimo versetto, io tradurrei così, non un potente signore, Kyrios o Theos nella Bibbia, non so, un traduttore di cosa, l'accento è su Oti Ischiros, Kyrios o Theos, o Clina Sarti. La nuova, no, la nuova ho sentito che dice perché un signore potente.
Potente signore.
No, vabbè, ma comunque una sfumatura. Oti Ischiros, Kyrios o Theos, non Ischiros, Kyrios, virgola o Theos, no. Perché, comunque, perché è potente il Signore Dio che l'ha giudicata. Cioè è la manifestazione della potenza di Dio. È potente il Signore Dio, il Signore Dio è il nome di tutta la Bibbia, sono i due nomi Adonai e Elohim abbinati, no? E il Signore Dio che l'ha giudicata è potente. È bellissimo, cioè questo grido dell'angelo che deve diventare il grido del popolo di Dio nella liturgia, nella fede, è la grande vendetta, la potenza del popolo di Dio è gridare che Dio è potente, non è usare la potenza, qualunque potenza, qualunque atto di potenza che il popolo di Dio usasse sarebbe una potenza demoniaca, sarebbe una potenza mondana per definizione, indipendentemente dalle intenzioni. Cioè questo è un grido di vittoria e di vendetta nella fede e si fonda sulla certezza della potenza di Dio che viene affermata in questo modo, il Signore Dio che l'ha giudicato, che la giudica o che l'ha giudicata sarebbe, ecco, è potente.